guerra, dollaro e scontro fra monete. Interventi dal convegno della rete MMT del Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2022.
Inizieremo con la presidente di rete MMT Friuli Venezia Giulia, che ha organizzato l'evento, Golfredo Castelletto, che presenterà che cos'è rete MMT e ci spiegherà che cosa fa appunto l'associazione. Siamo in diretta anche in internet con Giube Rosse, che ringraziamo, canale di informazione generale pluralista che non necessariamente deve appunto sposare le tesi che verranno dette qua, ma che ci ospita e che ci permette di dare un'informazione completa in un panorama che è sempre più permeato da un'informazione unilaterale. Quindi prego Golfredo.
Ecco, grazie, buongiorno a tutti, mi sono scritto un minimo di discorso così non perdo tempo. E quindi finalmente la nostra associazione Rete MMT Friuli Venezia Giulia ha riaperto i battenti, finalmente ci ripresentiamo al pubblico e finalmente ci ripresentiamo con un evento importante. Siamo felicissimi di avere qui con noi Ilaria Biffarini, Fabio Dragoni e in modalità remota Gianluca Campo, anche lui di Rete MMT, lo vedremo sullo schermo dietro di noi, di fronte a voi. Per chi ancora non ci conoscesse, la nostra associazione è costruita su due livelli, più associazioni territoriali, regionali, ad esempio come la nostra qui in Friuli Venezia Giulia, che mi pregio di presiedere, e quella nazionale che lega le prime in una rete appunto. Che cosa facciamo? Allora, direi piuttosto cosa abbiamo fatto e sicuramente continueremo a fare. Sono ormai quasi 10 anni di attività informativa e formativa al pubblico sulla MMT, che è acronimo di Modern Money Theory, teoria della moneta moderna. Allora, più che una teoria, a noi piace definirla, come ha precisato il suo creatore Warren Mosler, la migliore spiegazione possibile del funzionamento di un sistema monetario altamente efficiente attualmente in uso. Il sistema monetario moderno, appunto. O almeno come dovrebbe essere affinché non sia solo altamente efficiente, ma anche pienamente ed effettivamente efficiente, cioè che venga attuato in un certo modo. Sì, perché il problema non è il sistema in sé, ma l'uso che se ne fa, e l'uso dipende da fattori soprattutto politici. In questi anni abbiamo vissuto di tutto. Mi ricordo una serata organizzata a Tolmezzo dove il pubblico era formato da una sola persona. Dissi ai miei amici del direttivo che avrei fatto la serata comunque, anzi meglio, perché anche uno solo vale come tutti. Da quel punto di vista fu sicuramente un successo. Ma abbiamo ancora in mente i due incontri con Mosler, organizzati in collaborazione con alcuni professori dell'Università di Udine, proprio a Udine. Ecco, fu un successo di pubblico e non solo. Sinceramente non ci siamo fermati nemmeno negli ultimi 2 anni, anzi, per certi versi posso dire che la situazione ci ha aiutati molto, perché molte persone hanno avuto modo di aprire gli occhi, come si suol dire. Il processo utilizzato per dirigere la società, in fondo, è sempre lo stesso. E noi di Rete MMT Friuli Venezia Giulia ci siamo accorti subito che quello che stava accadendo 2 anni fa era, ed è stata, un'accelerazione di quei fenomeni che portano alla distruzione dell'economia reale, iniziati già nel 2007, fine 2007, inizio 2008. Fenomeni che appunto hanno portato o portano alla distruzione dell'economia reale. E avremo modo di parlarne parecchio dell'economia reale, credo, oggi, iniziate già a fine 2007, inizio 2008, fenomeni che dal punto di vista monetario sono iniziati anche prima. Qui poi parleremo un po' dell'euro, credo che. Ora, la guerra ora sembra essere un'altra portata della stessa cena. Ecco perché la locandina dell'evento rappresenta iconograficamente la guerra e il titolo la collega agli aspetti economici, che dal nostro punto di vista vanno compresi partendo dalla moneta. Moneta che andrebbe finalmente intesa come un sistema di misura, un metro, un'unità di conto. Scusate, ma io sono architetto e di metri me ne intendo. Ecco, un metro, dicevo, e non come un bene con un valore, che potrebbe essere ad esempio il gas, che si misura in metri cubi, o un piatto di pasta che si misura in etti, cose queste che a settembre forse scarseggeranno e che la moneta può solo acquistare, sempre che qualcuno ci venda il gas e il grano, e non sostituire, cioè non possiamo sostituire i beni reali con la moneta. Io sono sempre ottimista comunque. Ciò che interessa allora, visto che sono ottimista, è sfruttare la situazione attuale per approfondire le questioni aperte, capirle in fondo, avere un'immagine la più completa possibile, ora, adesso, non domani. Domani ci serve per creare il nuovo, non ricreare il vecchio. Creare un nuovo che funziona però, va fatto ora, adesso. Il ferro si batte sempre quando è caldo, dopo è troppo tardi. Allora, concludo presentando brevemente i lavori. Al tavolo, oltre a me, come avete visto, c'è anche Riccardo Piccinato, che farà da moderatore, e non solo, si è preparato anche un po' di domande. Quindi poi abbiamo Ilaria, Fabio, e da Milano abbiamo Gianluca, che è collegato con noi per tutto il tempo in videoconferenza. Allora, 30-35 minuti di intervento a testa, mi pare, no? Domande di Riccardo, domande del pubblico, e pensiamo di concludere al massimo verso le 19:30. Ringraziamo chi ci ospita, e ovviamente, ovvero il Comune di Cordenons, che ci ha anche concesso il patrocinio, ed infine ringraziamo l'Associazione Ortoteatro, che gestisce la sala per questi eventi. Siamo in diretta audio con il canale Giubarosse. Qui una battuta ci sta, ringrazio i servizi, il Corriere, il Copasir per averlo fatto diventare famoso. Stiamo videoregistrando e quindi ringraziamo anche Jacopo e compagna. Bene, ringrazio anche chi potrei aver dimenticato, qui, per esempio i soci di Rete MMT, FVG, che sono ovviamente ringraziati per contratto. Ringrazio tutti voi che siete venuti qui oggi pomeriggio, qui è più fresco, fuori è caldo, quindi avete fatto bene, e soprattutto perché la giornata, vedrete, sarà sicuramente interessante. Partiamo, grazie a tutti quanti.
La parola a Ilaria Bifarini, perché siamo ancora per il primo alle donne, e quindi parlerà lei, che ricordo essere bocconiana, ma redenta, come le piace essere definita, economista, scrittrice, e adesso ci illustrerà un ragionamento molto ampio su quello che sta accadendo da un punto di vista che non sentiremo nei mainstream, quindi nelle TV nazionali e nei vari canali ufficiali, piuttosto che anche nei giornaloni, tranne La Verità. Ma adesso ascolteremo Ilaria, con grande piacere.
Grazie. Grazie per la presentazione, grazie per l'ospitalità. Mi ricollego all'ottima introduzione che è stata fatta da Golfredo. Sì. Per cui la guerra è parte della portata principale del pasto che ci stanno propinando e che stiamo consumando. Sì, in effetti quello che abbiamo vissuto col Covid era l'antipasto di quanto poi sarebbe stato il pasto principale. E ci troviamo in un periodo storico del tutto inedito. Perché? Perché per la prima volta non c'è bisogno di ricorrere ai complotti, alle cospirazioni, alle ricostruzioni dietrologiche. Infatti tutto quello che è il piano che è stato studiato scrupolosamente, in modo dettagliato, attraverso un lungo periodo di elaborazione e da parte di attori molto potenti e qualificati, ci viene presentato apertis verbis. Non hanno più bisogno di nascondersi. Al forum di Davos di questi giorni scorsi, si è svolto 2 settimane fa, è stato ribadito chiaramente dal presidente Klaus Schwab che il futuro non avviene per caso, ma viene costruito, è il frutto frutto delle azioni di questa comunità, dove per questa comunità si intendevano proprio i presenti. Chi sono i presenti? Non sono una cerchia ristretta e oscura di personaggi che hanno bisogno di nascondersi, ma sono la gran parte dei principali, se non la totalità, dei principali attori economici e istituzionali e che detengono la governance dell'intero pianeta. Al forum di Davos, di nuovo, abbiamo avuto un'anticipazione di quello che avverrà, ma in realtà non c'è bisogno ormai di ricorrere alle loro letture, alle analisi di quanto è stato proclamato, perché è tutto già chiaro. Per avere idea di quello che sarà il futuro e che purtroppo è già presente, è sufficiente studiare i documenti ufficiali. Nei documenti ufficiali ritroviamo uno studio, una tipologia di studio che è molto cara al potere elitocratico, lo chiamiamo così, ma di nuovo senza alcuna connotazione di tipo complottista o dietrologica. Per elite intendiamo proprio una fascia di attori internazionali che esercitano il potere, sono i cosiddetti stakeholder, così sono stati nominati in termini più accettabili. Ci troviamo infatti a vivere il passaggio al nuovo capitalismo. Quando si parla di grande reset, si parla di great reset del capitalismo, come è stato annunciato di nuovo da Schwab nel forum di Davos, durante e contingente alla pandemia, cioè a inizio 2020. È ora di un grande reset del capitalismo per passare a cosa? Un nuovo modello che quindi superi la plutocrazia, la concentrazione di potere e di ricchezza e nelle mani di pochi, sempre più pochi, tanto è vero che viviamo in un oligopolio che tende sempre più a una forma monopolistica. No, si passerà allo stakeholder capitalism, ossia, tradotto in italiano, potremmo definirlo il capitalismo dei portatori di interessi. Chi sono questi portatori di interesse? Viene detto chiaramente le organizzazioni internazionali, i governi e i grandi capitani, i grandi capi d'azienda delle grandi multinazionali, i cosiddetti filantropi per un fatto meramente geografico, ossia per il fatto di risiedere dalla parte giusta del globo. Quindi per filantropi si intendono i ricchissimi, i super miliardari che risiedono, che hanno una nazionalità occidentale, altrimenti si chiamerebbero oligarchi. Questa è la grande differenza, se fossero nati dall'altra parte del globo. E chiaramente mi riferisco alla Russia. E quindi questo nuovo capitalismo prevede un ruolo principale assunto da chi detiene gran parte della ricchezza. Perché? Perché con il loro successo economico, imprenditoriale e con la loro grande influenza e fetta di mercato sono in grado di intercettare i bisogni della collettività meglio di chiunque altro, di farsene portatori, quindi portatori di interessi, di rappresentarli e di raggiungere il bene comune. è qualcosa che ci rimanda non solo al forum di Davos e a Schwab, di cui abbiamo sentito parlare nell'ultimo periodo, è stato quindi questo personaggio reso noto al pubblico più informato marginalmente, se non per niente, invece da parte del mainstream, dove invece il tema del grande reset è stato presentato per un brevissimo periodo, se ne è parlato, è andato gli onori della cronaca attraverso Freccero, ma è stato presentato quasi come qualcosa di distopico, di surreale, che quindi ha suscitato scalpore per quell'arco temporale ridotto e subito è passato nel dimenticatoio. Invece no, si tratta di qualcosa, di un piano molto elaborato e che va avanti da tempo. Possiamo infatti risalire a quello che è stato il precursore a tutti gli effetti del World Economic Forum, o Forum di Davos, ossia il Club di Roma. Il Club di Roma, fondato nel 1968 da Aurelio Peccei, il torinese Aurelio Peccei, che riunisce, grazie ai finanziamenti di Gianni Agnelli, alcuni dicono, secondo una versione meno ufficiale, dei Rockefeller, ma di certo il collegamento tra gli Agnelli e i Rockefeller è molto forte. E Agnelli fu un grande amico di David Rockefeller, fece parte della Bilderberg, quindi sono comunque dei nessi, dei legami se non ufficiali, comunque ufficiosi. E Aurelio Peccei diede vita a questo club che si occupa per la prima volta, siamo nel 1968, ancora non si hanno a disposizione i mezzi informativi e tecnologici attuali, né i mezzi e le metodologie di analisi investigative. Per la prima volta Aurelio Peccei incarica un gruppo di scienziati, e qui inizia l'approccio scientista di cui oggi siamo vittime, un gruppo di scienziati del MIT, il Massachusetts Institute of Technology, di redare uno studio per dimostrare come, e questo questo obiettivo viene perseguito attraverso il personal computer che ora entra in gioco a tutti gli effetti come strumento di analisi, di studio, e attraverso la metodologia dei sistemi. E viene dimostrato come, perseguendo con l'attuale, ossia quello di allora, parliamo dei primi anni 70, lo studio risale al 72, livello di crescita economica e crescita demografica, il mondo sarebbe andato incontro a una catastrofe irreparabile, sarebbe giunto alla propria rovina. Per cui, attraverso uno studio che si avvale dei sistemi informatici e matematici, dimostrano questo gruppo di scienziati come sia necessario avviare un percorso di decrescita economica e demografica. Pensiamo che ci troviamo nel 72, quando la popolazione mondiale è all'incirca la metà di quella attuale. Ebbene, questo studio fece moltissimo parlare di sé e orientò fortemente l'opinione pubblica, sensibilizzandola su un tema che divenne d'ora in poi fondante per quelle che sono le politiche di governance globale. E se noi ora qui cercherò di essere sintetica perché il discorso in realtà è molto appassionante e potremmo ripercorrerlo attraverso tappe e personaggi di grande rilievo, Ma se andiamo a fare un'analisi per arrivare ai giorni d'oggi, per arrivare ad Agenda 2030, per arrivare al grande reset, troviamo che il filo conduttore è esattamente questo. Questo inaugurato dal Club di Roma per la prima volta in modo scientifico, con una metodologia matematica attraverso strumenti informatici, e che arriverà poi a improntare tutte le politiche delle grandi istituzioni e dei club elitocratici. Per club elitocratici intendiamo appunto questi centri di studio, di riunioni, di potere, dove vengono decise di fatto le sorti della governance globale. Non è a caso che a uno dei primi incontri del club del forum di Davos venne proprio invitato Aurelio Peccei e venne divulgato ed esaltato lo studio condotto dal gruppo di scienziati del MIT. A che punto ci troviamo oggi di questo percorso, di questo piano che di fatto ha assunto varianti differenti, inedite applicazioni, eppure continua imperterrito senza risparmiare nessun colpo? Con la guerra ci eravamo illusi. Con l'inizio, lo scoppio della guerra, della crisi ucraina, abbiamo visto come tutta l'attenzione sia stata rivolta al problema energetico. Attraverso un meccanismo che dire folle è poco, siamo arrivati a un'escalation di tensione per cui i pacifisti in realtà si sono rivelati dei guerrafondai, e anziché esperire le vie, i processi per raggiungere la pace, non hanno fatto altro che invocare più armi da fornire allo Stato ucraino. E allo stesso tempo i nostri politici, i nostri rappresentanti, e il sedicente democratico occidente ha utilizzato questo metodo, che è dire autolesionista e folle è poco, ossia il mezzo delle sanzioni. Delle sanzioni che prevedono una serie di azioni che vanno oltre ogni concetto di rispetto dei diritti naturali, dei diritti dell'uomo. Pensiamo a quanto è avvenuto nell'ambito stesso della cultura, ma pensiamo alle sanzioni su il campo energetico, che sono state minacciate, ma non sono state attuate completamente. Perché? Perché siamo del tutto dipendenti, e ne eravamo consapevoli, dalle forniture di gas russo. Ma il livello di provocazione, di sanzioni che sono arrivate al sesto pacchetto, di confisca dei beni dei miliardari, dei super ricchi russi, quei ricchi che vengono chiamati non filantropi ma oligarchi, appunto, solo per risiedere in una determinata area geografica e culturale, ebbene siamo arrivati al punto tale di provocazione in cui ovviamente la controparte risponde alla provocazione, e è la stessa Russia a tagliare il gas all'Occidente. Potremmo pensare che quella dei nostri rappresentanti politici istituzionali sia idiozia, ingenuità, però non possiamo giustificarlo in questo modo. È più verosimile, alla luce di tutta una serie di documentazioni, di studi, di previsioni
di quelle che io chiamo profezie autoavveranti, che sono appunto le simulazioni che effettuano questi centri elitocratici e che poi si materializzano, si realizzano incredibilmente, ebbene è più verosimile pensare invece che si stia seguendo un piano ben preciso. Inizialmente si è pensato di far fronte, si dichiarava che si sarebbe fatto fronte a queste carenze energetiche ritornando al carbone, per quanto il numero di centrali a carbone in Italia è molto ridotto, poi si trattava di riaprire alcune che erano state chiuse o che erano in fase di chiusura proprio per seguire questa agenda green, quindi non, in realtà non ci sarebbe stato poi questo apporto così risolutivo da parte di un'altra fonte energetica. Inizialmente però l'opinione pubblica, che pure almeno quella parte più consapevole di noi che si informa, che analizza un'altra narrazione, una narrazione alternativa basata sul senso critico, basata sulla documentazione, perché ripeto, tutto quello che è il progetto del grande reset, ma come dell'agenda 2030, come delle varie profezie autoavveranti, è tutto documentabile, è tutto consultabile. Ebbene, abbiamo pensato, adesso Greta va a casa, è finita l'era green, molti lo hanno pensato, e in realtà la guerra ci riporta a quella che è la concretezza poi dell'economia, e invece no, ci rendiamo conto di come stiano perseguendo esattamente questa agenda. Non è un caso che già a fine dello scorso anno c'era un chiaro allarme, l'allarme blackout, eppure eravamo ancora nel pieno della psicopandemia, questa gestione folle di una pandemia, di un virus che, come abbiamo imparato tutti, in realtà è curabile e che non andava e non può essere, nessun tipo di virus, di pandemia può essere gestito in una maniera così liberticida e autoritaria, perché apre un gap enorme tra diritti umani e diritto alla salute. Peraltro la presunta tutela della salute non può essere il grimaldello per attuare una forma di coercizione totale sulla vita dei cittadini. Qui chiudiamo la parentesi, perché abbiamo assistito a forse alla fase più vergognosa della storia di noi occidentali, o comunque della storia moderna. Ebbene, ci trovavamo a fine 2021, quindi ancora nel pieno di questa gestione isterica, anzi schizofrenica, della psicopandemia, per cui ci trovavamo a combattere con lascia passare, eravamo già pronti alla guerra perché già utilizzavamo il lascia passare, il coprifuoco, e anche questo è qualcosa di stranamente poi coincidente, questo linguaggio bellico, con l'avverarsi di una vera e propria guerra. Eppure c'era questo allarme blackout. In Cina era già stato attuato una fase di blackout programmati. Sono stati blackout in Romania, ci sono stati blackout anche in Albania, e soprattutto ci sono state esercitazioni, simulazioni, campagne informative mirate da parte del governo tedesco e austriaco. Addirittura prima di Natale dello scorso anno in Germania girava questa pubblicità di una signora anziana, anche commovente, perché poi chiaramente si fa sempre leva sul pathos, la grande
e magia della televisione, del mainstream, è proprio questo: strumenta conoscere la psicologia delle folle, delle masse, e utilizzarla a proprio favore. Quindi abbiamo visto il terrorismo che è stato attuato con il Covid, e vediamo in questa pubblicità quindi questa signora anziana che si trova a far fronte a un blackout, per cui mancanza di energia elettrica e mancanza di riscaldamento. Dapprima viene presa dal panico, e poi invece come un lampo di genio, perché evidentemente è stata istruita dal governo e dallo Stato che mette in allerta la popolazione su un prevedibile blackout, e accende una serie di candele con cui si scalda, e addirittura invita due giovani vicini a scaldarsi insieme a lei. Quindi capiamo proprio i soliti meccanismi pubblicitari e di marketing che fanno leva appunto sui sentimenti anche più semplici, più bassi, e come però spostino l'immaginario collettivo ad accettare qualcosa che potrebbe sembrarci come inaccettabile, come impensabile. E quindi si aprono tutta una serie di finestre di Overton. Lo stesso era successo da noi, la stampa e il giornale, proprio uno dei peggiori giornali di questo regime, che con il nuovo direttore ha raggiunto dei livelli veramente bassissimi, e metteva nelle pagine del suo giornale le foto delle candele per prepararci a un Natale a lume di candela, quindi qualcosa anche di romantico per alcuni. Questo per aprire di nuovo queste finestre di Overton, per abituarci a quanto potrebbe accadere, a quanto poi solitamente avviene. Eravamo in piena psicopandemia e non ci rendevamo conto di quale fosse il motivo. C'erano una serie di motivazioni di tipo economiche, legate anche alle quote, al meccanismo delle quote di CO2 che ha portato a un rialzo del costo energetico. C'è questa appunto transizione ecologica in corso che ci viene imposta e che ha che prevede proprio, addirittura ci troviamo ora all'Unione Europea che ha dato vita a Fit for 55, preparati al 55, cioè bisogna ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030, per arrivare a zero emissioni entro il 2050, esatto. E tutto questo per cosa? Di nuovo, qui ci rifacciamo anche al documento che ho citato prima del Club di Roma, che appunto i limiti dello sviluppo umano, per ridurre le emissioni di CO2, perché l'essere umano in quanto tale, solo per il fatto di esistere, è un animale inquinante. Addirittura lo stesso Club di Roma lo considera un cancro per il pianeta Terra. Quindi per non aprire troppe parentesi, anche se ce ne sarebbero un'infinità, ma voglio anche lasciare spazio poi ai miei colleghi. E ci ritroviamo quindi poi all'avverarsi di queste profezie, ancora una volta, ossia con il rischio ora effettivo
e imminente.
Cioè, ce lo abbiamo di fronte se continua questa escalation di tensione, per cui basta semplicemente che la Russia tagli il gas dall'Italia e il rischio di lockdown, da rischio, diventa una certezza. Eppure era tutto già stato in un certo senso anticipato, nella serie di anticipazioni qui sono infinite, partono da Event 201 a una simulazione che è stata fatta nel 2015 dalla Cargill, che è la più grande multinazionale agroalimentare americana, che è specializzata in questo periodo, si sta specializzando non a caso in carne sintetica, ma fa business d'oro con il grano e i suoi proventi sono fissati già altissimi, sono fissati alle stelle proprio in questo periodo. Però aveva già previsto questo rialzo e c'è già una grande da tempo anche di speculazione sul mercato agroalimentare, il settore cerealicolo in particolare, perché questa grande multinazionale produzione familiare e la Cargill insieme al WWF, pensate, che poi dietro questa veste così filantropica discorre ben altro, e collegamenti con il Bilderberg e comunque le
multinazionali, nel 2015 fanno una simulazione. Che cosa simulano? Una crisi della catena d'approvvigionamento su scala mondiale che si manifesta con carestie e disordini interni a diversi paesi, migrazioni di massa, aumento del 400% del costo del grano. E come si fa fronte? Perché poi è questo che ci interessa. Come fare fronte? Secondo i partecipanti a questa simulazione, che serve appunto in quanto simulazione a preparare gli attori coinvolti a gestire una crisi imprevista, che poi però queste crisi impreviste si materializzano puntualmente. Grazie. Come si fa fronte, concludo, con imposizione di una tassa sulla carne e sul carbonio, sulle emissioni di carbonio. Quindi conoscere e studiare questi documenti, che sono tutti ufficiali, può esserci molto molto utile per capire dove stiamo andando. Perché? Perché poi spesso coloro che attuano le simulazioni o profezie autoavveranti, come le chiamo io, sono gli stessi che fanno in modo che se stesse si realizzano e dalla cui risoluzione proposta traggono enormi profitti. Grazie a tutti.
Guerra, dollaro e scontro fra monete. Interventi dal convegno della rete MMT del Friuli Venezia Giulia, 18 giugno 2022.